Ciao a tutti e benvenuti. Oggi puntata doppia. A quattro chiacchiere è tornato a trovarci Paolo Farina, giudice di gara ai Giochi Olimpici Invernali, che ha portato con sé Maurizio Oioli, l'allenatore della delegazione azzurra di Skeleton e Bob alle Olimpiadi di Pechino. Paolo ormai è un abitué di quattro chiacchiere, lo potete ascoltare nella puntata 35 con suo figlio Marco, anche lui atleta, e nell'episodio 45 sui Giochi Olimpici. Di Maurizio Oioli invece vi racconto che ha esordito come unico rappresentante italiano nella gara di skeleton maschile alle Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006, poi che avrebbe dovuto partecipare a Vancouver 2010 e a causa di un infortunio ha dovuto rinunciare, ma ha partecipato ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, ancora come unico rappresentante italiano nella disciplina. È il commissario tecnico della delegazione italiana di skeleton e bob alle Olimpiadi di Pechino.
Eccomi, buongiorno, come stai?
Bene, 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 sono appena rientrato dal villaggio olimpico dove finalmente ci hanno portato a fare qualche acquisto, qualche gadget e qualche così, anche vedere il villaggio, perché noi abbiamo sempre visto solo la pista oppure l'albergo, perché non puoi fare altro, è sempre solo pista e albergo. Non possiamo uscire dall'albergo, quindi niente turismo, niente neanche nel tempo libero, niente. Che per fortuna siamo in pista parecchie ore, ecco. E finita la pista si torna in albergo e niente, si fa briefing tra di noi, una riunione e poi niente, qualche ora in stanza, la cena, poi si aspetta il giorno dopo. Non è proprio come l'altra Olimpiade di Pyeongchang dove eravamo liberi di uscire, guardare le cose in giro. Qui ce ne sarebbe anche, c'è la muraglia cinese a non tanti chilometri, però purtroppo niente.
Non potete andare, ma è per il Covid?
Per il Covid, sì, per il Covid. Tu fai conto che tutte le mattine, entro le 9 di mattina, dobbiamo fare il test, Covid test, tutte le mattine. Poi ti danno una ricevuta che tu hai fatto questo test e allora con quella, presentandola all'uscita, alla reception, ti fanno uscire dopo averti fatto passare nel metal detector come in aeroporto, esci e poi sali sul pulmino e ti portano in pista, mezz'oretta di pullman per arrivare in pista e al ritorno stessa cosa, ti rimetti sul pullman e torni in albergo, in hotel. Tutti i 10-12 giorni che abbiamo fatto.
Aiuto! Aspetta che è arrivato anche Maurizio Oioli, ammettiamolo alla conversazione.
Ciao, eccomi.
Eccolo, ciao.
Sentite?
Ciao, sì. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a te.
Grazie ragazzi, veramente. Sono molto contenta di avervi qui. Quale onore, perché poi lui ormai, per me Paolo ormai è un abitué, sono, sai, così. Invece per te è un'emozione nuova. Mi stava raccontando allora delle misure straordinarie, le misure di sicurezza per il Covid a cui dovete sottoporvi. Chissà gli atleti poverini con l'incubo di non poter partecipare.
Sì, assolutamente. Diciamo che è stato un momento abbastanza complicato, anche perché, ti dico, noi, essendo molto vicini anche allo slittino, che comunque, come avrete saputo, come sicuramente Paolo sa già, sono stati diversi casi di contagio all'interno della squadra. Noi praticamente condividevamo con loro alcune stanze, alcuni alloggi all'interno del villaggio olimpico, quindi c'era questo incubo del tutti i giorni del tampone per rimanere negativi. Quindi diciamo che sicuramente da quel punto di vista lì non è stato un momento particolarmente facile.
Come stanno andando le gare?
Allora, per quanto riguarda lo skeleton, sostanzialmente gli uomini, ti direi bene, abbiamo rispecchiato più o meno quelli che erano i nostri valori. Siamo riusciti a fare quello che si faceva sostanzialmente in Coppa del Mondo. L'obiettivo era entrare nei 10, abbiamo raccolto un 11° e un 14° posto, quindi comunque va bene, va abbastanza bene, siamo arrivati molto vicini. Un po' di rammarico invece per Valentina, che sostanzialmente ha fatto una stagione fantastica, ha raccolto diversi podi in Coppa del Mondo e campionati europei, quindi sostanzialmente si arrivava con delle grandi aspettative. Qualcosa non è andato come doveva, sicuramente ha patito molto il discorso anche pressione mediatica e quant'altro, non era abituata ad avere così tante attenzioni, il fatto di aver ricevuto nell'ultimo mese una serie incredibile di interviste, servizi pubblicitari, Sport Week, Sky, e Corriere e quant'altro, sicuramente non l'ha aiutata e non è stata capace di sopportare questa pressione, non aveva il focus giusto per affrontare la gara con la rilassatezza con cui avrebbe dovuto. Lei stessa l'ha dichiarato poi dopo la gara ieri, di aver patito molto questa parte, di essersi sentita molto responsabilizzata dalla situazione, ma di non essere al contempo riuscita a uscirne bene. Ecco, sicuramente però un'esperienza che le servirà tra 4 anni, quando poi avremo le Olimpiadi in casa, sicuramente insomma tutto quello che è successo negli ultimi 10-15 giorni le daranno una grande consapevolezza di quello che è l'Olimpiade e di come doverla affrontare nel modo migliore.
Certo, certo.
Questo non le ha impedito di fare il record di spinta, perché è partita col record di spinta nella prima manche, nella seconda è arrivata a un centesimo da ripetere.
Sì, no, assolutamente.
Incredibile, incredibile.
Da quel punto di vista lì è andata benissimo. È anche vero che nell'ultima manche, appunto, quando poi è partita a cuor leggero, quando sostanzialmente la situazione poi era già definita, ha fatto il terzo tempo di manche, quindi
benissimo.
Insomma, lei è un atleta d'altissimo livello, l'ha dimostrato anche ieri, purtroppo non è mancata la continuità e il risultato finale non rispecchia quello che è poi il suo reale valore.
Se posso aggiungere una cosa, io ieri ero al controllo dei materiali dopo la quarta manche e ero con il meccanico dei tedeschi, una persona che è 20 anni che è nell'ambiente, e Maurizio ha fatto veramente i complimenti sulla gestione della squadra di Skeleton.
Ah, vedi.
Insomma, detto da chi ha vinto 2 medaglie d'oro adesso, è veramente,
ha detto veramente, fa sempre piacere.
Negli ultimi 4 anni la squadra italiana è migliorata veramente tantissimo, veramente hai ricostruito una squadra.
Bravo Maurizio.
L'ha detto una persona che è nel team tedesco, quindi ha detto tutto.
Ma adesso dobbiamo lavorare ancora di più per poi riuscire a fare quell'ultimo step, che è quello che poi ci permetterà, perché l'obiettivo comunque, io non lo nascondo, l'obiettivo è quello di arrivare a Cortina e vincere le medaglie, quelle che contano. Chiaramente non è che non ci accontenteremo assolutamente, l'obiettivo è l'oro in entrambi, sia uomini che donne, vedremo se saremo in grado di riuscire a fare quest'ultimo passo importante.
Bob e Skeleton, o mi stai parlando solo di Skeleton?
Allora, diciamo che nello Skeleton, questi ultimi anni in cui io sono stato responsabile, sostanzialmente ho già iniziato un lavoro di un certo tipo, e quindi sono un passetto più avanti rispetto a quello che è la situazione nel Bob. Nel Bob, sicuramente, io ti dico, io sono lavoro lì da un anno, da gennaio dell'anno scorso, e pur sicuramente avendo lavorato tantissimo quest'anno manca ancora qualcosa, e quindi l'obiettivo rimane comunque quello di vincere a Cortina. Detto questo, c'è sicuramente più strada e più lavoro da fare, non per questo sicuramente dico che non avremo meno possibilità, però ti dico che ad oggi siamo un passetto indietro.
Ho capito, ma la pandemia ha influito sugli allenamenti, ha influito sugli atleti tangibilmente?
Sì, assolutamente sì. L'unica cosa che diciamo si è riusciti a fare sono le gare, se non hanno subito cambiamenti importanti rispetto a quello che doveva essere il programma originale. A livello di preparazione, a livello di allenamenti, invece le difficoltà ci sono state e come. E quello che sostanzialmente è anche mancato è la possibilità di fare di un certo tipo di reclutamento di atleti nuovi. Noi di solito peschiamo da altri sport come l'atletica leggera, come insomma tutti sport, come anche il sollevamento pesi, quindi sport in cui è molta importanza la forza esplosiva e l'accelerazione iniziale, che sono quello che un atleta deve riuscire ad esprimere nella fase iniziale di spinta. Questa parte l'anno scorso, a causa del Covid, è stata decisamente complicata e non siamo riusciti a mettere in atto tutto quello che avremmo voluto. Abbiamo fatto invece un grande lavoro sul discorso materiali, e abbiamo sicuramente recuperato un gap importante, non è ancora sufficiente rispetto ad altre nazioni, però sicuramente un passo avanti l'abbiamo fatto. Sul discorso atleti invece c'è ancora molto da lavorare. Noi abbiamo due ottimi piloti in squadra A, però sicuramente non bastano per poter avere una base di piramidi che poi ci permetta effettivamente trovare tante persone che possano essere competitive ad alto livello. Quindi bisogna assolutamente allargare la base per avere poi la fortuna di trovare le persone con le qualità giuste per poter effettivamente eccellere e vincere ad altissimo livello.
Paolo, invece raccontami, come stanno andando per te queste Olimpiadi?
Ne abbiamo parlato poco fa con gli altri giudici, con lo staff dell'IBSF, e forse è stata la gara più facile di tutta la stagione dal punto di vista della giuria, perché l'organizzazione è stata veramente ottima e anche i volontari erano preparatissimi, proprio i ragazzi giovani che erano sia in partenza sia all'arrivo, al race office. No, veramente non abbiamo incontrato grandi difficoltà. Qualche problema sulle tracce di partenza, ma poi l'abbiamo risolto subito, anche perché lo staff degli ice workers era veramente, veramente preparato. Sono dei ragazzi canadesi che arrivano da Vancouver, Whistler, bravi, veramente bravi.
Paolo mi raccontava prima di partire, probabilmente aveva visto delle immagini e poi mi ha fatto vedere, io ho dei video bellissimi di questa pista fantastica tutta al coperto. Cosa ne pensi tu? Com'è questa pista e il fatto che sia al coperto ha influito, influisce sulla gara?
Allora, sicuramente è una pista incredibile. Non penso che mai più saranno costruite strutture di questo genere, perché il budget per la costruzione penso che sia fuori da ogni logica. Non avremo la possibilità di costruire un'opera così, così grandiosa. E la struttura è perfetta per lo svolgimento dei nostri sport. Il fatto che sia coperta, così coperta dall'inizio alla fine, rende improbabile un qualsiasi disturbo della gara da parte meteo, perché per esempio oggi nevicava, sta nevicando tuttora, però la neve sostanzialmente impedisce che poi magari la gara possa essere uguale per tutti, perché nevica di più, nevica di meno, il ghiaccio si può rallentare, si può accumulare lo stesso, anche se magari ci sono i volontari che puliscono. In questo caso invece è uguale per tutti, cioè ci sono le stesse condizioni, c'è la possibilità di fare che ognuno possa esprimere il proprio livello senza nessun tipo di impedimento esterno, quindi meglio di così sicuramente non potrebbe essere. Cortina, speriamo che si possa fare un qualcosa, non ti dico neanche di simile, ma qualcosa che possa comunque garantire una gara uguale per tutti, ecco.
Sì, me ne parlava anche la Jossi. Vi vedete con la Jossi?
Sì.
In pista sì, la pista è sempre la stessa, quindi vabbè, io chiaramente, essendo che sono là anche con gli atleti del bob, questa mattina nella gara del monobob donne c'era Francesca, ci siamo visti, ci stiamo vedendo, e quindi sì, ti direi sì. Poi ovviamente come alloggi siamo in posti diversi, perché Paolo è con Francesca a qualche chilometro da qua, però sì, comunque insomma ci si vede.
E tu invece sei nel villaggio olimpico?
Sì.
Com'è?
In questo momento sono nel business center del villaggio olimpico, che è una serie di, te lo faccio vedere, sono una serie di sgabbiotti, in questo momento è tutto vuoto.
Uh-huh. Enorme, e sembra di essere un po' in carcere, eh? L'impressione non è...
Chiaramente sono... tutte le situazioni sono così, quindi praticamente monostazioni con... separati da tutti gli altri, vetri che impediscono che ci sia interazione tra una persona e l'altra, però almeno si può fare tutto, ecco, dai. Anche quando si mangia, sostanzialmente gli sgabbiotti sono questi, quindi si è lontani e separati da chi ti è vicino. Almeno i vetri sono trasparenti, ci si guarda in faccia.
In albergo invece abbiamo i tavoli rotondi da quattro, e ci sono i separé che dividono appunto in quarti, ma non sono trasparenti, per cui non vedi neanche il tuo commensale a fianco o di fronte.
Pazzesco, pazzesco. Ma volevo ancora chiederti, Maurizio, tu come hai iniziato?
Allora, io ho iniziato, grazie a Paolo in realtà, nel lontano 2002, sì. Quando, o nel 2001 addirittura, quando sostanzialmente si è avuta la conferma che l'Italia avrebbe ospitato i giochi di Torino. Si sono avviati una serie di progetti paralleli grazie alla federazione, in quel caso quella delle Alpi Occidentali, quindi sempre FISI, però il comitato regionale, che aveva avviato appunto una serie di progetti per avvicinare a discipline meno praticate come era lo skeleton, come era il bob, come erano anche altre come il biathlon, eccetera, dei progetti per appunto portare nuove persone. Io ho giocato a tennis sostanzialmente quando ero ragazzino, poi facevo atletica leggera e quindi Paolo aveva organizzato insieme a un altro tecnico che era Marco Menchini, che in quell'epoca lavorava per la nazionale di bob, l'hanno avvicinato facendo dei test atletici a una serie di atleti, e da lì avevamo iniziato sia io che Costanza Zanoletti nello skeleton, e per quanto riguarda la nostra provincia anche Fabiana Mollica nel bob e anche la stessa Francesca Iossi, e da là poi era iniziato tutto il nostro percorso che poi ci ha portato ad alto livello sicuramente. Allora, è stato un periodo molto molto bello, ci siamo anche divertiti tanto insieme, soprattutto all'inizio, quando la parte diciamo delle gare a livello internazionale è un po' meno pressante da un punto di vista mentale. Sicuramente ci sono anche aspetti molto più ricreativi, più divertenti, cioè si era creato proprio un bel gruppo, è stata una bellissima esperienza.
Ah, ci credo, ma Paolo, non sapevo di questo tuo talento come scopritore di talenti.
Ma no, niente di eccezionale. Ho avuto la fortuna di trovare loro qua al campo di atletica, al Curotti, mitico Curotti. Ci siamo passati tutti da quel posto. E niente, cioè, la prima volta che sono andato sul ghiaccio è stata nel 1988 a Cervinia, quando c'era ancora la pista di Cervinia, e niente, conoscere Ivo Ferriani, che comunque mi ha aiutato anche nella carriera nell'IBSF, così, nessun particolare talento. No?
Non so se lo avresti mai detto che vi sareste trovati tutti insieme alle Olimpiadi in Cina.
È bellissimo avere ad esempio tre Domesi, tre Ossolani alle Olimpiadi, è bellissimo, veramente fantastico. Cioè, dimostra il fatto che comunque abbiamo lavorato bene tutti quanti, ecco.
Senz'altro.
Speriamo di trovare qualche nuovo atleta anche locale. Vabbè, adesso abbiamo Alessia Crippa di Crodo, che comunque gareggia nello skeleton. Vedremo se riusciremo a averci con il figlio di Paolo, chiaramente nel bob. Però speriamo che insomma continui la tradizione al di là di loro, che si riescano a trovare anche altri atleti.
Anche se da noi trovare atleti di atletica leggera come servono a noi è difficile.
È dura.
Perché? È dura, da noi si fa tanta corsa in montagna, corsa di lunga distanza, velocisti, lanciatori non ce ne sono, almeno non mi sembra. Mi metterò alla ricerca quest'estate anch'io per provare un frenatore per Marco, che ha bisogno, perché fino adesso non è che...
Che caratteristiche deve avere un frenatore?
Deve essere veloce, però deve avere anche una certa prestanza fisica, cioè essere anche un atleta di un certo peso, insomma.
In tutti i sensi.
Esatto, cioè una novantina di chili ci vogliono tutti almeno.
Almeno.
Perché adesso, io guardavo adesso i ragazzi qui del bob, mamma mia, sono tre volte me, sono enormi.
Diciamo che anche i nostri che sono in squadra ormai... Messo il più leggero 92 kg, 93 kg tra quelli che sono i frenatori, e comunque sono ragazzi molto veloci, molto esplosivi, quindi non è facile trovare atleti di quelle dimensioni che però abbiano appunto delle potenzialità a livello di forza esplosiva grosse, perché insomma non è che uno può essere pesante, ma poco prestante.
È chiaro. Però se devo trovare tanti nella spinta ci sono stati, comunque anche nel pop sono migliorati parecchio dall'anno scorso.
Sì, abbiamo fatto un bel passo avanti e insomma speriamo di continuare in questa direzione, quello è fondamentale.
Adesso fino a quando andate avanti?
Allora, adesso abbiamo, vabbè, oggi sono state le prime match del monobob femminile, domani ci sono le ultime due, già da adesso in 14ª posizione, sicuramente ha fatto una bella gara per quelle che erano le sue prospettive. E, domani inizia la gara del bob a due uomini, quindi ci sono due match nella nostra serata, quindi nella vostra orario di pranzo. Dopodomani le due manche finali e poi iniziano gli allenamenti del bob a 4, che è la gara che concluderà i propri giochi olimpici, perché è l'ultima gara in programma, che sarà domenica prossima, le ultime due manche nella notte italiana, e subito dopo sostanzialmente ci sarà la cerimonia di chiusura dei giochi a distanza di qualche ora.
La disciplina è cambiata, è evoluta da quando avete iniziato, i materiali piuttosto che la tecnica, ci sono state delle evoluzioni pazzesche?
Sì, ma più che evoluzioni pazzesche direi evoluzioni continue, lo sport è cambiato tantissimo, vabbè, lo skeleton di più del bob per una sola ragione, perché lo skeleton è tornato a essere olimpico nel 2002, per le Olimpiadi di Salt Lake City. Da lì in avanti chiaramente c'è stato un grandissimo salto di qualità, proprio perché quando uno sport comunque diventa olimpico attira molto di più gli interessi dei vari comitati olimpici delle nazioni, e diciamo che nel giro di pochi anni è completamente radicalmente cambiato, sia a livello di materiali ma proprio anche a livello di partecipazione, di qualità degli atleti che progressivamente sono cresciute. Anche nel bob chiaramente i materiali continuano a evolversi, perché c'è tanta ricerca per poter eccellere, perché ogni partecipante chiaramente vuole avere il massimo delle possibilità possibili per poter vincere. Di conseguenza ogni nazione vuole raggiungere quello che è il limite. Studio dei materiali, studio sull'aerodinamica, studio sulla performance, sui pattini, su tutto quello che si può fare per effettivamente aumentare il livello prestativo. Quindi si continua a crescere, si continua a modificare, si continua a cambiare. Detto questo, appunto, nel bob un pochino meno a livello di salto di qualità rispetto a quello che è stato lo skeleton, semplicemente perché, essendo da sempre, perché il bob da che ricordi io, quindi sicuramente dal 48 in avanti, quando i giochi olimpici poi non hanno più subito stop per quanto riguarda guerre mondiali eccetera, cioè è sempre stato all'interno di quello che è il palinsesto dei giochi. Quindi lo skeleton è appunto dal 2002, nonostante che nel 1948 era presente ai giochi olimpici di St. Moritz, infatti è stata la prima medaglia olimpica degli sport invernali per l'Italia. Poi però era uscito dal programma per entrarci in modo definitivo nel 2002 a Salt Lake City. Mentre il bob no, credo che non sia, sicuramente c'è sempre stato da allora in avanti.
Siete stanchi? È impegnativo?
Per me molto, dico la verità, sono stati 10 giorni, ormai 15 giorni in realtà, molto tosti. Adesso, come dicevo prima, non ci sono stati dei giorni in cui sostanzialmente c'erano sia il bob che lo skeleton che si allenavano, gareggiavano in pista, quindi magari giornate da 15-16 ore in pista. Adesso invece essendo finita la parte di skeleton c'è solo il bob, quindi sicuramente un pochino meno impegno, ecco.
Anche per te Paolo lo stesso discorso vale?
Ma noi di giornate dure ne abbiamo avuto solo una, era venerdì, dovevamo la gara maschile, due manche di gara maschile, sì, e poi le prime due femminili nella stessa giornata. Quindi siamo stati in pista dal mattino alle 7 fino alle mezzanotte, ecco. Ma è stata l'unica giornata un po' veramente dura, per il resto normale amministrazione come per le gare di Coppa del Mondo. Poi il mio compito come membro di giuria non è così pesante come direttore agonistico della squadra di Skeleton, oppure come presidente di giuria, anche che ha molti più compiti da portare avanti. Sì, ad esempio, oggi siamo andati a visitare finalmente il villaggio olimpico, anche se nevicava per la prima volta, abbiamo un po' di inverno.
Vedo.
Insomma, non è un gran panorama qua, cioè, abbiamo dei palazzoni davanti.
Io mi aspettavo un villaggio olimpico, non so, fantascientifico, ipertecnologico, no?
Non so, io ho visto poco, ho visto solo lo shopping, quindi...
Ma è abbastanza, cioè è fatto tutto molto bene, ma è molto molto semplice, non ci sono cose particolari, c'è una sala in realtà di realtà virtuale che hanno messo per, come svago per gli atleti, quello sicuramente è una cosa carina, io però non ho ancora avuto la possibilità di andarti, non ho avuto il tempo, vedremo se questa settimana prossima ce l'avrò, però diciamo che tutto il resto è molto 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 semplice, solo con grandi regole di attenzione al Covid, quindi tutto individualizzato, no? Strutture le venue di gara, non si sono sbilanciati in fare cose pazzesche.
Ho capito. Vedremo Cortina 2026 che cosa riusciamo a inventarci noi. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio davvero, buon lavoro e non vi dico buon divertimento perché mi sa che... Però buon lavoro sì, senz'altro. Ci vediamo in Italia.
Grazie.
Grazie a Paolo Farina e Maurizio Oioli per essere stati con noi. Mi chiamo Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Per contattarmi potete scrivere a 4chiacchiere@blu.it. Per non perdere neanche una puntata del mio podcast 4 chiacchiere, clicca su segui. Ciao!